Un caloroso saluto ai coraggiosi ascoltatori e ascoltatrici di Radio Neanderthal. Benvenuti alla quarta puntata del programma Carogna Virus. Iniziamo la trasmissione di oggi con un aggiornamento sulla situazione degli arresti di Bologna, effettuati per l'operazione denominata Ritrovo. In seguito all'esame, tenutosi sabato 30 maggio, sono stati scarcerati tutti i compagni e le compagne. L'accusa di associazione sovversiva 270 bis è caduta. Le restrizioni che sono seguite alla scarcerazione sono nel dettaglio. Elena, Martina, Duccio, Stefania, Guido ed Ottavia hanno l'obbligo di dimora, con rientro notturno dalle 22 alle 6 del mattino. Ad Angelo, Tommy ed Emma sono state tolte tutte le misure restrittive. L'accusa di incendio è stata derubricata in danneggiamento seguito da incendio. Cade il 414 per Emma, Angelo, Zipeppe, Nicole e Tommy. L'impianto accusatorio costruito dal famigerato D'Ambruoso è crollato miseramente. Il nostro saluto va a tutte le compagne e compagni, sperando di riabbracciarli al più presto e soprattutto senza mascherina.
Now, only an expert can deal with the problem. Because half the problem is seeing the problem. And only an expert can deal with the problem. Only an expert can deal with the problem. So if there's no expert dealing with the problem, it's really actually twice the problem. Because only an expert can deal with the problem. Only an expert can deal with the problem. In America, we like solutions. We like solutions to problems. And there's so many companies that offer solutions. Companies with names like the pet solution, the hair solution, the debt solution, the world solution, the sushi solution. Companies with experts ready to solve these problems. Because only an expert can see there's a problem. And only an expert can deal with the problem. Only an expert can deal with the problem. Say you're invited to be on Oprah, and you don't have a problem. But you want to go on the show, and so you need a problem. And so you invent a problem. But if you're not an expert in problems, you're probably not going to make up a very plausible problem. And so you're probably going to get nailed. You're going to get exposed. And you're going to have to bow down and apologize and beg for the public's forgiveness.
Because only an expert can deal with the problem.
The shows that try to solve your problems. The big question is always, how can I get control? How can I take control? But don't forget, this is a question for the regular viewer. The person who's barely getting by. The person who's watching shows about people with problems. The person who's one of the 60% of the US population. 1.3 weeks away. 1.3 paychecks away from a shelter. In other words, a person with problems. So when experts say, let's get to the root of the problem, let's take control of the problem, because if you take control of the problem, you can solve the problem. Often this doesn't work at all because the situation is completely out of control.
Because only an expert can deal with the problem, and only an expert can deal with the problem.
Problem.
Now, sometimes experts lend you money. And sometimes they lend you lots of money. And sometimes when the subprime mortgages collapse, and banks close and businesses fail, and the crisis spreads around the world, sometimes other experts say, just because all the markets crashed, doesn't mean it's necessarily a bad thing. And other experts say, just because all your friends were fired and your family's broke and we didn't see it coming doesn't mean that we were wrong. And just because you lost your job and your house and all your savings doesn't mean that you don't have to pay for the bailouts, for the traders and the bankers and the speculators. Because only an expert can design a bailout, and only an expert can expect a bailout.
Because only an expert can deal with the problem and only an expert can deal with
July and January, and there's no more snow, and huge waves are wiping out cities, and hurricanes are everywhere, and everyone knows it's a problem. But if some of the experts say it's no problem, and if other experts claim it's no problem, or explain why it's no problem, then it's simply not a problem. But when an expert says it's a problem, and makes a movie about the problem, and wins an Oscar about the problem, and gets the Nobel Prize about the problem, then all the other experts have to agree. It is most likely a problem.
'Cause only an expert can deal with the problem, and only an expert can deal with the problem, and only an expert can deal with the problem.
Invade another country and flatten it and ruin it and create havoc and civil war in that other country. If the experts say it's not a problem and everyone agrees they're experts and good at seeing problems, then invading those countries is simply not a problem. And if a country tortures people and holds citizens without cause or trial and sets up military tribunals, this is also not a problem. Unless there's an expert who says, this is the beginning of a problem.
'Cause only an expert can deal with the problem, and only an expert can deal with the problem, and only an expert can deal with the problem. 'Cause only an expert can deal with the problem, and only an expert can deal with the problem.
Only an expert can see there's a problem. And seeing the problem is half the problem. Because only an expert can deal with the problem. Only an expert can deal with the problem.
Siamo ora in collegamento con un compagno di Palermo. Ciao.
Buongiorno.
Ciao, come va?
Ma va abbastanza bene per quello che è, diciamo, la situazione. Ci consente.
Niente, volevamo sapere un po' com'è la situazione lì a Palermo, come ve la state vivendo, come ve la siete vissuta la fase 1, un po' anche le tue.
Intanto sì, come diciamo anche in altri posti, le problematiche sono state, diciamo, uguali, pressoché identiche a quelle su tutto, diciamo, il territorio, a parte, diciamo, alcune specifiche situazioni che hanno a che fare proprio con la realtà qua in Sicilia, in generale a Palermo per quanto mi riguarda. Io sono colpito, diciamo, da questi provvedimenti in prima persona, magari più di altri, perché ho un figlio che vive in un'altra regione e quindi sono impossibilitato tuttora a vederlo. Una cosa, diciamo, che mi ha fatto veramente riflettere è stato nei primi giorni di chiusura vedere su tutti i telegiornali locali e nazionali come fosse, diciamo, calunniata una volontà da parte di alcuni di organizzarsi a saltare dei supermercati per provvedere, diciamo, a risolvere i bisogni abbastanza concreti, quindi approvvigionarsi di beni, diciamo, di prima necessità, e il fatto che sia stata spacciata come qualcosa che aveva a che fare con la criminalità organizzata, con la mafia addirittura, ed ha sortito effetto, perché subito è stata, diciamo, timbrata, bollata come un'iniziativa della mafia, quindi, diciamo, da includere in un'ottica di rafforzamento, diciamo, della legalità a discapito della criminalità organizzata, che in realtà in quel caso era semplicemente, diciamo, la disperazione e anche l'auto-organizzazione, nulla comunque, per quanto criticabile, da affiancare o associare alla criminalità organizzata, che è ben altra cosa. Poi anche, diciamo, a livello nostro, che qui esiste un circolo vissuto da un buon un giro di compagni, questa situazione, diciamo, ha determinato delle grosse divisioni, dei problemi che comunque hanno portato a diciamo, cambiare molte cose tra di noi e tra, diciamo, anche a compromettere l'esistenza di questa realtà. Questo fa riflettere sul fatto di quanto fossimo impreparati rispetto a un'evenienza del genere. E penso che questa cosa possa essere in qualche modo allargata per quello che mi è dato sapere e per quello che ho potuto capire, diciamo, la risposta tra virgolette del cosiddetto movimento non è stata insomma adeguata, ecco.
Sì, invece.
Pronto, mi sentite?
Sì, 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 ti sentiamo. E invece altri
Poi un'altra cosa che pensavo di aggiungere, diciamo, che non voglio parlare difficile, però farà riflettere anche questa condizione, direi, kafkiana, cioè l'uomo piccolo di fronte a quella che un tempo era l'istituzione magari più che altro burocratica, adesso potrebbe essere rappresentata dalla tecnologia più che altro, comunque che squalifica la possibilità di intervento, la possibilità di avere un ruolo. A prioristicamente si è tagliati fuori da qualcosa che non si conosce, non si comprende, e quindi non saltano, diciamo, i presupposti per poter in qualche modo avere un approccio alla questione, e questo è tragico. Questo è tragico perché ha a che fare con la rassegnazione e la morte di qualsiasi, diciamo, anelito di ribellione o libertà.
Certo, mi senti?
Sì.
E invece, a parte i compagni anarchici, i movimenti in generale, come si sono mossi?
Da quello che, diciamo, mi è dato sapere a livello locale, molte organizzazioni e molte realtà si sono mosse, ma mosse in una direzione, diciamo, che si accostava a quello che poteva essere, diciamo, già l'intervento della Protezione Civile, della Croce Rossa o altre varie situazioni, istituzioni paramilitari o comunque del corpo dello Stato. Quindi, diciamo, si sono mosse in un senso di assistenzialismo e di diciamo, si sono unite a questo coro. Non ho visto contributi rilevanti dal punto di vista, diciamo, da un punto di vista critico, da un punto di vista, diciamo, di una posizione avversa o comunque conflittuale o diciamo di critica radicale allo stato di cose. Tenendo presente che abbiamo vissuto comunque un momento che probabilmente in altri momenti, scusate il gioco di parole, sarebbe stato vissuto decisamente in maniera diversa, sia dalla popolazione, ma soprattutto dalle aree, diciamo, dell'antagonismo più o meno, diciamo, rivoluzionarie o riformiste. Ricordo che sono morte più di 10 persone nelle carceri in contesti, diciamo, di repressione delle rivolte e delle proteste. Il tutto è stato, diciamo, vissuto in maniera abbastanza, cioè qui ci sono stati delle piccole risposte come altrove, ma dei gente, fondamentalmente parenti o pochi solidali, che si sono recati fuori le carceri a dare un sostegno, diciamo, non c'è stato nulla di organizzato, nulla di che facesse intendere in qualche modo che ci fosse una risposta contraria, in qualche modo critica, per opporsi, diciamo, a tutta una serie di provvedimenti che, ripeto, in altri momenti sarebbero stati ritenuti inaccettabili. Però proprio questa condizione di essere tagliati fuori, di avere a che fare con qualcosa che non si conosce, non si comprende, ha contribuito fortemente a diciamo, evitare e scongiurare la possibilità che una controparte, diciamo, una risposta forte, ferma e decisa poteva in qualche modo prendere piede. Così infatti non è stato.
It's all because of you, girl, you know. It's all because of you. Qui a Napoli l'infamia sociale è stata un problema grande ed esteso. Denuncia di sbirri, video, foto ed altre schifezze del genere. Com'è stata la situazione a Palermo rispetto a questa problematica?
Allora, rispetto a questa problematica, penso che in linea con quello che è successo in altre zone. In questo momento io lo vedo come un momento, diciamo, di forte restaurazione del potere. Quando si parla di restaurazione del potere si parla fondamentalmente in questa specifica, diciamo, in questo specifico contesto di controllo sociale. E le pratiche di controllo sociale si sono sviluppate facendo leva sulle centinaia di spie, quindi di microfoni e di telecamere, centinaia di migliaia distribuite, diciamo, sul territorio da parte di braccia e menti che si facevano, diciamo, sbirri nel registrare, nell'infamare assembramenti non autorizzati, grigliate sul terrazzo, eccetera. Quindi diciamo che si è assistito a una corsa quasi allo scovare chi in qualche modo non si atteneva alle rigide indicazioni che bisognava osservare. Insomma, questi arresti domiciliari che abbiamo dovuto scontare erano controllati non solo dalle forze dell'ordine, ma anche da parte della popolazione, da parte della cittadinanza, che comunque pare avere introiettato tutta una serie di pratiche sbirresche in un clima, diciamo, forcaiolo di caccia al possibile untore o al possibile chi infrangeva comunque queste indicazioni, questi ordini, mi verrebbe da dire.
Sì, io penso che questa cosa è stata un po' comune a molte città, anche qui a Napoli è successa la stessa cosa. Ritornando invece al discorso, prima accennavi la situazione in carcere, abbiamo visto che le rivolte nelle carceri, un po' in tutte le carceri italiane, tu hai qualche notizia in più rispetto a quanto riguarda la situazione dei detenuti in Sicilia?
No, in particolare non ho qualche notizia in più, anzi devo dire che ho pure interrotto la corrispondenza una corrispondenza che stavo, diciamo, tenendo da un po' di tempo e che spero di riprendere al più presto, però diciamo non mi sento di essere a conoscenza di situazioni, diciamo, diverse da quelle che possono essere comunque di dominio pubblico, legate, diciamo, alla mia realtà, ecco.
Va bene, Mimmo, vuoi dire qualche altra cosa oppure non lo so?
Sì, diciamo che volevo porre l'accento sul fatto che è impossibile pensare che certi strumenti possano essere nostri. Io sono sicuro dell'ingenuità di quel padre di famiglia che esasperato, diciamo, provava ad architettare questo assalto al supermarket e che è stato prontamente smascherato. Però mi viene da dire che se non avesse usato lo smartphone e avesse fatto ricorso al vis-à-vis come si faceva a un tempo, probabilmente le cose sarebbero andate diversamente, ma questo per fare riflettere su quanto, diciamo, certi strumenti non sono nostri, non ci appartengono, anche se ormai, diciamo, il passo è breve. Questa situazione secondo me porterà a qualcosa che avrà a che fare con il rendere parte di noi qualcosa che fino adesso è fuori di noi. Lo smartphone lo devo prendere, lo devo mettere in tasca, oppure posso decidere di lasciarlo a casa. Questa è una possibilità che secondo me in un futuro più o meno vicino sarà in qualche modo scongiurata, rendendo, diciamo, parte di noi, mettendo dentro di noi qualche componente tecnologica che in qualche modo possa suggellare questo progresso e questa condizione che stiamo vivendo tutti quanti di controllo totale.
Certo, siamo sicuri che comunque tutte le forme di emergenziali non se ne andranno via con il virus, anzi resteranno.
No, infatti una cosa che io penso, un parallelismo, diciamo, che ho fatto parlando anche con altre persone, è con l'11 settembre. Situazioni particolarmente forti che costituiscono un punto di non ritorno, cose che fino al giorno prima si sarebbero potute, il potere avrebbe potuto attuare difficilmente o comunque incontrando sicuramente l'opposizione di una fetta grossissima della società, in momenti appunto di emergenza diventano invece facilmente attuabili e digeribili. E come è stato per esempio per le Torri Gemelle, adesso per il Covid, più o meno i cambiamenti, gli stravolgimenti e i mezzi e gli strumenti che sono stati usati per controllare, per, diciamo, queste possono essere viste, ecco, sotto un'ottica di prove tecniche del controllo totale.
Certo, riuscite anche bene, voglio dire. Vabbè, e allora salutiamo qui Mimmo da Palermo. Mi senti?
Sì.
Ti ringraziamo tantissimo per la tua pazienza.
Grazie a voi che mi avete dato la possibilità di esprimermi.
Allora, un bacio fortissimo da Napoli.
Ciao, vi abbraccio.
Ciao.
Ciao.
Cari radioascoltatori e care radioascoltatrici, dopo mesi di bombardamento mediatico sul coronavirus, facciamo un passo indietro e vediamo cos'è rimasto sullo sfondo. Proviamo a riprendere un po' di ragionamenti interrotti da quello che è diventato il discorso pandemico dominante nelle nostre teste. Proveremo a riprendere alcuni dei discorsi fatti in precedenza sul processo di ristrutturazione capitalistica e ad aggiornarli nelle prossime puntate alla luce del fatto che questa pandemia sembra più che altro una vera epifania. Diamo ora la parola all'esperta tecnologa Geneviève Cardillo.
Negli ultimi 40 anni il capitalismo ha ristrutturato il sistema economico globale in senso altamente tecnologico, tanto nei mezzi di produzione quanto in ciò che essi producono. Questa sovrapproduzione tecnologica, garante di un'infinità di aggeggi da distribuire alle masse per uso quotidiano, ha dato una grossa mano agli stati nel mantenimento del controllo sociale, dell'ordine pubblico attuale e persino, pare, di ogni possibile sviluppo futuro. Nel caso italiano, a monte di questi 40 anni, è stata combattuta una vera e propria guerra civile a bassa intensità, che dagli anni 70 in poi si è armata di strumenti penali e di tecnologie della deterrenza, congiuntamente volti a frammentare ogni spirito organizzativo e a spegnere qualsiasi iniziativa individuale. Una volta conformato il pensiero del pubblico con la pubblicità e con la ripetizione quotidiana e automatica dei piccoli gesti che gli strumenti tecnologici ci obbligano a compiere, una volta prese d'assalto le angosce collettive col panico degli anni infiniti di galera elargiti da nuovi strumenti legali e repressivi. Dopo aver riempito le vite delle persone con attività lavorative, sportive e di svago sempre più altamente performanti e quindi sempre più totalizzanti del corpo e delle sue limitate energie. Il velo che rendeva opaco il cambiamento in corso è stato squarciato e il suo pubblico è apparso nudo bersaglio, mentre lo Stato e il capitale sono rimasti ad armi spianate. A un tentacolo il fucile, all'altra lo smartphone, all'altra ancora una scatola di psicofarmaci. Ecco solo una parte dei dispositivi di questa piovra ben equipaggiata. Perché è nato in questo genere di tecnomondo pieno zeppo di gabbie mentali e fisiche, gli unici modi per sapere che un altro mondo è esistito prima di questo o è possibile dopo di questo è leggere libri di storia oppure metterlo in pratica da subito, senza aspettare. La storia ha il grande pregio di dilatare l'immaginazione, di dimostrare che mondi altri, anche se non affini ai nostri ideali, sono esistiti per davvero e che quindi quello che abbiamo davanti e dentro non è l'unico modo possibile di pensare e di vivere. Il difetto della storia, ci dicono dalle elementari, è però quello di essere scritta dai vincitori sulla base della lettura parziale delle poche fonti disponibili, cosicché possiamo essere certi soltanto del fatto che a parlare dietro quelle vicende ci siano per lo più sedatori di rivolte, dominati diventati dominatori, disordinati che si sono fatti garanti dell'ordine. A scrivere la storia, cioè, sono coloro che attraverso una guerra psicologica, culturale, militare, hanno vinto il mantenimento del vecchio ordine, oppure la scelta di un nuovo principio per un nuovo ordine. La storia raccontata è quindi il prodotto di una lotta finita male, ed è per questo che può insegnare solo fino ad un certo punto, perché la vita ha molte più possibilità. Quindi il libro va chiuso ogni volta. Non tutto è scritto lì, non tutto verrà scritto e non tutto è da scrivere. Un altro motivo per diffidare della storia. Mentre la guerra, vinta 40 anni fa a scapito dell'immaginazione e della messa in pratica di mondi altri, si dispiegava con esiti ancora incerti, una nuova tecnologia avrebbe dovuto fornire una grossa mano a Stato e capitali ad attenuare gli effetti disastrosi della crisi petrolifera del 73, aumento dei prezzi, austerità, produrre energia infinita proprio sotto casa e favorire militarizzazione e controllo dei territori. Secondo alcuni, fu proprio la paura che l'industria nucleare diventasse più conveniente di quella petrolifera a spingere quest'ultima a finanziare la crescita dei movimenti ambientalisti, facendo in modo da introdurre nei costi di produzione di energia anche le esternalità negative, cioè le sue ricadute ambientali. Il prezzo del petrolio, del nucleare, diventava così sconveniente e quello del petrolio continuava a rimanere relativamente basso, nonostante l'aumento dei prezzi da parte degli stati produttori, che comunque aveva avvantaggiato le aziende occidentali, colpendo invece la popolazione.
Thank you.
Ad ogni modo, la paura globale da morte atomica scatenata dal nucleare ebbe nel caso italiano risvolti del tutto particolari. Il vento che diffuse le radiazioni di Chernobyl spazzò via anche ogni possibile futuro. Ma se la sola idea di un mondo altro veniva messa al bando dal discorso pubblico, se nient'altro era possibile perché il punto di non ritorno era già stato segnato dall'alto, allora tutto era possibile subito perché non c'era nulla da attendere e nulla da perdere. Oggi, alla paura dell'annichilazione di massa prodotta dall'alto, si è sostituita l'ansia globale da cambiamento climatico. Anzi, quest'ultima darà probabilmente una grossa mano a combattere le vecchie paure, rispolverando il mito di un risorgimento nucleare nel senso comune prodotto dalla scienza, alla calcolata ricerca di fonti energetiche altre da carbon fossili. Non a caso la comunità tecnocratica internazionale non ha mai smesso di lavorare al prossimo passo da muovere nell'orizzonte nucleare, portare sulla Terra ciò che accade nel cuore delle stelle, ovvero realizzare la stabilizzazione di reattori a fusione nucleare. Se l'immaginazione di ogni possibile futuro che non sia coatto è stata messa al bando, la soluzione ai problemi messi in risalto in questi anni, tanto dall'alto della scienza quanto dal basso dei movimenti ambientalisti, va ricercata all'interno dello stesso tecnomondo che li ha scatenati. Stati preoccupati, imprese etiche e bandiere green diventano piloti dell'ennesima rivoluzione dall'alto. La tecnologia fornisce il mezzo di trasporto verso mondi altri. Intanto si scopre che mentre tutto si muove verso l'illusione del nuovo, l'individuo che ha delegato il proprio presente e futuro non si è mosso neanche di un passo dalla tomba dei propri desideri e delle proprie forze e continua a morire di paura. Dicevamo, l'immaginazione è rimasta cieca e con essa anche la vista. Negli anni 70 e 80 la linearità del progresso tecnoscientifico si inceppò nei punti di contraddizione in cui l'economia entrava in contrasto con la questione sociale ed ecologica. Era diventato evidente che natura e umanità non sono due storie evolutive separate, che lo sfruttamento di ogni angolo di natura per soddisfare i propri desideri indotti era una spada di Damocle sospesa e soprattutto si era toccato con mano l'intreccio tra questione sociale ed ambientale. Le conseguenze dei disastri erano chiaramente diverse a seconda della propria estrazione sociale. Questa connessione e allo stesso tempo insanabile contraddizione tra economia, società e natura disturbava i tranquilli sogni di capitalisti e burocrati. Ma è proprio la soluzione di queste contraddizioni che le lotte avevano fatto esplodere ad essere diventato un nuovo terreno d'affari. è nel tentativo di appiattire ogni contraddizione sociale ed ecologica sul tecnomondo partorito nelle miniere e omologato in fabbrica che la questione sociale è diventata invisibile. Le miniere e le fabbriche in cui si sperimentavano le lotte che la facevano saltare all'occhio ora si trovano altrove, nei luoghi della miseria o della repressione sociale più dura, in cui la punizione della morte sopravanza di gran lunga quella della galera. Per il momento la divisione internazionale del lavoro ha reso possibile questo oblio. È questo metodo che rende possibile la democrazia digitale di una parte del mondo, riservando all'altra sfruttamento lavorativo, schiavismo estrattivo e distruzione della natura. Nel caso di paesi particolarmente grandi come la Russia o la Cina, il metodo viene applicato all'interno degli stessi confini, benché questo valga anche in paesi di più piccole estensioni ma con differenze interne molto forti. Si pensi al progetto di realizzazione delle zone economiche speciali per il Sud Italia, già applicato in Cina a partire dagli anni 70. Questo scenario potrebbe essere in parte destinato ad evolvere, non tanto per l'estrazione delle materie prime quanto per la produzione. I robot potrebbero determinare questa inversione delle rotte mondiali delle merci e del lavoro. La crescente robotizzazione potrebbe significare il ritorno della produzione, ma non del lavoro umano produttivo, in casa. Passiamo all'altra contraddizione che ancora si presenta allo sguardo, anzi, a dire la verità, essa viene proprio sbattuta in faccia e occupa ormai ogni schermo, per cui non solo è evidente, ma è proprio impossibile non notarla. Si è in qualche modo costretti a guardarla, la sua teorizzazione occupa persino l'intero sguardo, tanto da accecare l'immaginazione e mutilare ogni altra teoria, ogni altra visione del mondo. Alcune delle teorie in voga dicono che la contraddizione tra economia e ecologia è insanabile, ma di quale economia si parla e soprattutto di quale ecologia?
Playing along and they've been playing a song that we wanted to hear, but the melody's mean and less.
secondo una parte dell'opinione pubblica, ad essere in contraddizione con la preservazione delle risorse naturali e della loro sinergia con l'attività umana non è l'economia, ma un certo tipo di economia moderna, quella cosiddetta mainstream, quella che ha prodotto colonialismo, tecnologie e inquinamento. È questo genere di contraddizione tra progresso e distruzione, entrambi i processi guidati dall'alto, che lo Stato e il capitalismo devono a tutti i costi risolvere. L'ecologia però non è il semplice amore per la natura che si contrappone all'odio per ciminiere, cemento e telecamere, e non è soltanto la Cassandra che mette in guardia dal rischio di estinzione di una parte dell'umanità connesso alla devastazione ambientale. Essa è a tutti gli effetti una scienza, un supporto allo studio economico delle risorse e uno sfruttamento di queste che appaia più accettabile. Da quando si è fatta istituzione, entrando nei corridoi dei ministeri, delle multinazionali e degli ambientalismi politici e politicanti, l'ecologia si è dotata di basi saldamente scientifiche. Se gli scienziati non ci dicessero che il mare si è alzato di 10 cm in 5 anni, questa preoccupazione non ci affliggerebbe di certo. Farebbe parte della verità del mondo, ma non di quella che vediamo, tocchiamo e su cui possiamo intervenire d'istinto e con l'astuzia delle nostre forze. Quanto più un certo tipo di conoscenza si fa specialistica e appannaggio di pochi esperti, tanto più la soluzione di problemi che essa individua risiede nelle sue mani. È proprio così che viene gestita la contraddizione tra economia e natura da quando la questione sociale è stata messa al bando dal discorso pubblico, sottratta alla rivolta e data in pasto alla riforma. La soluzione ai nostri problemi e a quelli del pianeta, ci dicono, sta tutta in una nuova economia ecologica che si faccia carico della questione ambientale attraverso uno sfruttamento sostenibile della natura, rendendo il mantra della sostenibilità abbastanza convincente da sembrare credibile. Niente di veramente nuovo sotto il sole se si pensa a questo nuovo capitalismo etico come ad un rimpastamento dei metodi usati dai vecchi volponi novecenteschi che da Rockefeller in poi finanziarono svariate iniziative e associazioni filantropiche per ripulire la sporcizia morale dei loro marchi aziendali. Rockefeller, nello specifico, fu uno dei primi a elargire denaro filantropico con una mano, ricacciando così i sospetti della indignata e ben pensante società borghese, mentre con l'altra mano ordinava di massacrare minatori in sciopero a Ludlow. Questo nuovo capitalismo, più apprensivo e sostenibile invece, dovrebbe non solo risolvere il conflitto, ma così come ha creato dall'alto il futuro migliore da desiderare a cui tendere, costruisce anche la pratica sociale per realizzarlo appieno. Fuori da ogni contraddizione e soprattutto da ogni critica radicale. Si tratta di una prassi che intende infatti mettere in discussione soltanto una parte di questo stato di cose, ovvero quella riformabile dall'alto, accompagnando così il processo di ristrutturazione di cui il capitale necessita in questa fase.
Thank you.
Ed ora ascoltiamo insieme un contributo dei compagni di Lecce.
Ciao a tutti. Raccogliamo l'invito di raccontare cosa è accaduto e sta accadendo nella città di Lecce e in questo territorio. Ci troviamo appunto nel Salento. Anche qui inizialmente si è diffusa tra la gente molta paura e molto panico sul riflesso di ciò che i media dicevano a livello nazionale. Lecce è stata molto militarizzata da tutte le forze di polizia e dai vigili urbani, che hanno fatto numerosissimi controlli e posti di blocco, e di conseguenza molte multe. Si è avuta la forte percezione che le multe fossero un modo per fare cassa, oltre che dettate dalla volontà di impaurire le persone. Si sono verificate infatti situazioni paradossali di medici fermati mentre intervenivano in situazioni d'urgenza o l'interruzione di un funerale da parte dei vigili per chiedere i documenti ai presenti. Alcuni sindaci, più di altri, nei vari comuni della provincia e a Lecce, si sono distinti per la dose di paternalismo e di vieti che hanno applicato. Naturalmente nulla è stato fatto in base alla logica, ma solo in base alla volontà di dimostrarsi più duri degli altri. E così, man mano, sempre più attività sono state proibite, sempre più regole sono state imposte e sempre più spazi sono stati negati. Questo marasma di ordinanze, come mettere nastri e recinzioni sul lungomare o imporre alle persone di uscire a non più di 200 metri da casa, come è accaduto nel comune di Cavallino, ha permesso a chi faceva i controlli di utilizzare i divieti più restrittivi come pretesto per le multe, ma anche di utilizzare il più totale arbitrio e fare la paternale alla gente trovata in strada. In molti altri paesi, invece, soprattutto i paesi più piccoli, si è avuta probabilmente un'altra percezione e un'altra realtà, dove i controlli sono stati meno invasivi. D'altra parte, in molte zone del Salento e in molti comuni non si è verificato nessun contagio e in totale il numero dei contagiati è stato molto contenuto, secondo i dati ufficiali. E questo andrebbe forse sottolineato perché, nonostante in molti territori la realtà sia stata molto differente da quella di altre zone d'Italia, come ad esempio la Lombardia, si è voluto, attraverso il bombardamento mediatico, fare avere la stessa percezione di paura e sono state imposte le stesse misure di confinamento e distanziamento, che evidentemente non servivano a contenere un'epidemia, ma a disciplinare la popolazione. E la risposta è stata per alcuni versi uniforme, perché la quasi totalità delle persone è rimasta in casa, almeno per il mese di marzo. Successivamente, sempre più gente ha cominciato a uscire, dribblando i controlli, anche perché molti si sono trovati senza lavoro e senza alcun tipo di introito, e hanno ricominciato la loro attività, svolta spesso in nero. Un fatto curioso è stata la notizia che i buoni pasto distribuiti ad un certo punto dal comune di Lecce sono stati falsificati, permettendo a più persone di poterne usufruire, finché poi la magagna non è stata scoperta. Riguardo al discorso dei contagi, forse si potrebbe fare una precisazione, perché si sono verificati in tutta la regione dei focolai nelle RSA, dove in realtà non si è compreso bene cosa sia accaduto o dove probabilmente degli anziani sono morti perché abbandonati a se stessi, non più curati né assistiti. E queste sono state infatti le denunce fatte da alcuni parenti che hanno visto i propri cari morire perché malnutriti o abbandonati, tutti morti conteggiati come morti Covid. Questo pare essere accaduto proprio a Soleto, in provincia di Lecce, in una struttura residenziale che al momento è stata chiusa per i motivi esposti. Altri focolai si sono avuti in alcuni ospedali e anche questo forse si potrebbe sottolineare perché si è voluto far credere che il fatto di rimanere in casa abbia evitato una catastrofe di malati e morti, quando in realtà le cose sono andate ben diversamente, e dove la possibilità di contagio si trovava proprio nei luoghi che avrebbero dovuto essere deputati alla cura. Ma nonostante questo ci sia sembrato abbastanza evidente, non lo è stato purtroppo per i più, che si sono adeguati alla propaganda generale. Non ci sono stati episodi plateali di infamia, ma un pomeriggio ci siamo trovati ad assistere alla scena in cui i pochi vestiti e coperte di alcuni senzatetto bruciavano, anche se non si sa se per incidente o per dolo. Inoltre, in seguito all'apparire di alcune scritte che solidarizzavano con le proteste in carcere, alcuni militanti da tastiera hanno tirato fuori tutta la loro frustrazione, condannando il gesto che avrebbe deturpato i muri del centro storico. Situazioni non nuove a Lecce, dove associazionismo e militanti di sinistra si trovano spesso a dissociarsi da banalissimi gesti, osannando ovviamente quanto accade dall'altra parte del mondo. Ed è stato anche abbastanza sconcertante accorgersi di quanto questi militanti alternativi, o la gran parte di questi, si siano adeguati al pensiero unico dominante, affidandosi completamente a ciò che veniva affermato dai media e imprecando contro chi correva o stava per strada. Purtroppo, quindi, anche la solidarietà non è stata granché, almeno intesa in senso diverso dall'assistenza. Un gruppo politico di sinistra si è prodigato a distribuire cibo e cose simili. È forse significativo che in periodo di carcerazione generalizzata in casa è stato allestito un campo tendopoli alla periferia della città per coloro che una casa non ce l'avevano, con la possibilità di spostarsi dal campo 2 volte al giorno, la mattina presto per andare in città e alle 5 di pomeriggio per tornare nel campo. Di fatto una concentrazione, seppure semivolontaria, per quanto vi sia la possibilità di scelta in una situazione del genere, quindi una concentrazione di indesiderati, allontanati dalla vista e dal panico dei leccesi. Nel frattempo, però, c'è anche chi ha deciso, in tempi di quarantena forzata, di occupare una casa o uno spazio, venendo poi sgomberato una volta scoperto. E anche chi si è preso la multa perché con l'obbligo di rimanere in casa un tetto non ce l'aveva e quindi non poteva rimanere in nessuna casa. Riguardo al carcere di Lecce, si è dimostrato lo specchio di quanto avvenuto fuori. Pochissime proteste, subito sedate dalla concessione immediata di maggiori telefonate, anche via Skype per i detenuti, mascherine per tutti, o almeno per le guardie, e forme di premialità e di buonismo dispensato a larghe mani. Secondo quanto letto sui giornali, infatti, la direttrice del carcere ha promosso uno scambio tra detenuti e senza tetto affinché i primi cucinassero per i secondi. In piena emergenza, la compagna anarchica Anna è stata improvvisamente trasferita dal carcere di Lecce al carcere di Messina con un viaggio travagliato in blindato. La ragione è stata forse la necessità del carcere di Lecce di reperire celle libere. Fatto sta che pur trovandosi ora in un carcere forse più vivibile dal punto di vista della struttura, è ancora in isolamento, non potendo avere alcun contatto con altre detenute. Un altro aspetto da sottolineare è che mentre tutti erano rinchiusi in casa, la devastazione della natura e le grandi opere, come le grosse fabbriche, hanno continuato a lavorare senza sosta. La realizzazione del gasdotto TAP Snam è andata avanti spedita senza intoppi e proprio po pochi giorni fa si è verificato il primo incidente sul lavoro, dove un operaio ha perso la vita schiacciato da un macchinario. Anche l'Ilva di Taranto ha lavorato a pieno ritmo, continuando a diffondere inquinamento e tumori. Inquinamento che pare sia stato elevatissimo anche durante il periodo di quarantena. Si è giunti poi alla cosiddetta fase 2 e alle riaperture prima parziali e poi complete delle attività. E il comune di Lecce si è distinto per aver riaperto i parchi recintati solo su prenotazione tramite l'utilizzo di un'app. Ciò Ciò significa che, con la scusa di voler evitare grossi flussi di persone, i parchi più grandi della città non sono più luoghi per tutti, ma solo per coloro che si registreranno e prenoteranno tramite la piattaforma digitale messa a punto dal comune. Uno strumento di gestione degli spazi in maniera regolata, tecnologica e controllata. Tutto il contrario della possibilità di svagarsi o rilassarsi in maniera spontanea. Il Comune di Lecce è pronto a utilizzare la stessa piattaforma di prenotazione e quindi di gestione, controllo e in questo caso privatizzazione delle spiagge di sua competenza, qualora il governo mandasse del personale adatto a gestire questo aspetto. Anzi, per poter mettere in atto tale situazione e quindi operare una privatizzazione completa della spiaggia libera, spesso i media e lo stesso sindaco hanno auspicato la possibilità che i gestori dei lidi dessero una mano a mantenere il distanziamento tra le persone anche nella spiaggia libera, in cambio di un risparmio sulle tasse. Mentre anche in altre zone del Salento, con la scusa del distanziamento, chilometri di spiagge libere stanno per essere privatizzate. Questo utilizzo smart dei parchi e delle spiagge rientra probabilmente in un'ottica più ampia dell'organizzazione e della gestione della città, che ormai da parecchi anni ha visto espandersi rapidamente un fenomeno di gentrificazione del centro storico, con conseguente cacciata di molti abitanti a esclusivo vantaggio di turisti danarosi. Questo vortice di esclusione legato al turismo è legato a doppio filo anche ad una città che cerca di approvvigionare le proprie infrastrutture tecnologiche e il conseguente utilizzo di app e piattaforme digitali. E probabilmente non è un caso se pochi giorni fa lo stesso sindaco di Lecce ha dichiarato di non voler pubblicare la mappa dei siti di montaggio di antenne 5G, pur essendo un documento ufficiale. E non è forse un caso se la Puglia, invasa da strutture militari, è una delle regioni italiane scelte per la sperimentazione dell'app Immuni. In tutta questa vicenda c'è solo da aggiungere che, per quanto ci riguarda, abbiamo tentato di non farci stravolgere la quotidianità delle misure messe in atto, abbiamo continuato a incontrarci e a discutere, a tenere aperta la biblioteca anarchica Disordine, anche alla consultazione e al prestito, seppur nel deserto che si era creato attorno, dove però qualche anima in pena cercava qualche possibilità di confronto e di incontro. E dobbiamo ammettere che qualcuno di noi prova ancora un po' di nostalgia per le passeggiate in solitaria, senza possibilità di incontrare qualcuno. Questo è tutto, vi salutiamo con un forte abbraccio e complimenti per la trasmissione. We'll be right back.
shed of losers. The drive for the pain. With knives in their pockets and bombs in their hands, they'll burn down your houses. Disneyland.
Passiamo alla questione che io reputo centrale, cioè la questione della movida in Campania. La movida, solo pronunciarla mi fa ribrezzo, branco di cafoni che si bevono sprizzetti. Ma che ribrezzo. Beh, volevo comunicare che le forze dell'ordine stanno riscontrando grossissimi problemi a far rispettare le mie normative. Le scusanti che più o meno ricevono nella maggior parte dei casi sono cose tipo: frate, scusate, brigati, ma... Oh, brigati, ma non capisco, ma c'è pozzi o bar? Ma pozzi chi comandi mi? Ma come a 3-4 lui e chi là che fa ci lasci fuori, brigati, un creatura la mascherina perché fino a quando esce la mascherina e Batman, un creatura navo.
ci ha cattato un germe si è accattata la cosa, la cuccia mette mai brigati da niente avrei, ma poi pozzia dall'amante, ma come coniuga brigati pozzia da cucina mi testa cade pozzia dall'amante, ma devo fare un giro, voglio bene, eh.
Queste sono più o meno le spiegazioni che ricevono le nostre forze dell'ordine da questo branco di cafoni. Beh, non riesco a capire cosa ci sia di poco chiaro nelle mie normative. Non riesco a capire cosa ci sia di difficile nel capire che i bar aprono dalle 6 alle 11, ma dalle 11 e mezza alle 12 si può bere solo in locali che servono bicchieri di juta e ghiaccio secco e petrolio al posto della benzina. Non riesco a capire cosa ci sia di difficile nel capire che nei parchi pubblici si può correre, non fuggire, scappare, non prendere il sole, fare il bagno ma non riposare. Tutte queste cose qui, non capisco cosa ci sia difficile da capire. Non riesco a capire cosa ci sia difficile nel capire che il lungomare è chiuso dalle 3 alle 2, ma prima che le cozze dormano, perché quando le cozze si svegliano si apre, perché poi c'è il turno dei vigili e il riposino, e poi dalle 5 alle 6 ci sta la controlla, non si può disturbare, la mascherina va usata 7, dalle 8, dalle prima, delle per le 3, per le 2, per le 5. Non riesco a capire cosa ci sia di difficile da comprendere. Le normative sono chiarissime e solo un popolo di cafoni come voi poteva non comprenderle.
Uccide più del coronavirus.
Lo Stato.
Uccide più del coronavirus.
La Formula 1.
Uccide più del coronavirus.
La birra analcolica.
Uccide più del coronavirus.
I tribunali, i secondini.
Uccide più del coronavirus.
Gli OGM.
Uccide più del coronavirus.
La Chiesa, il gioco d'azzardo.
Uccide più del coronavirus.
Lo sport dopo i 40 anni.
Uccide più del coronavirus.
La politica fatta su Twitter. La politica.
Uccide più del coronavirus.
Giove in contrasto con la Luna, Saturno in opposizione.
Uccide più del coronavirus.
La morale, i moralisti.
Uccide più del coronavirus.
I libri di Bruno Vespa e quelli di Fabio Volo.
Uccide più del coronavirus.
I beni comuni e il bene comune.
Uccide più del coronavirus.
Lo Stato di Israele.
Uccide più del coronavirus.
L'incrocio di specchi a Tarantino.
Uccide più del coronavirus.
La rivoluzione tecnologica, nera, rossa o verde.
Uccide più del coronavirus.
Il politicamente corretto.
Uccide più del coronavirus.
L'ansia.
Alcuni dati potrebbero essere stati alterati. Alcuni dati potrebbero essere stati alterati. Alcuni dati potrebbero essere stati alterati!
Ed eccoci alla fine della puntata numero 3 di Carogna Virus. Ringraziamo gli ascoltatori di Radio Neanderthal che apprezzano calorosamente Carogna Virus. Ricambiamo anche i saluti a Stecca. Arrivederci a venerdì prossimo. Ciao ciao! Giovanotto, giovanotto, perché fuggi tuttavia? Dico tanta speme, del domani non v'è certezza. Ma scassaccia la minchia.
Ti chiedi quasi quasi e miagoli nel buio, ma le risposte non le devi cercare fuori, la risposta è dentro di te, e però è sbagliata.